Allora, buongiorno a tutti e chiaramente buona preghiera, buon ritiro. Dirò alcuni punti iniziali per poi passare direttamente al testo, primo testo della scrittura su cui siete invitati a pregare oggi. Il primo punto è il tema del silenzio, che è stato già accennato, che già ve l'ho spiegato, non aggiungo molto altro. Volevo leggere con voi adesso una preghiera, una poesia, chiamiamola come preferiamo, che proprio parla del silenzio. È di un gesuita spagnolo che però ha vissuto molti anni a Cuba, in Repubblica Dominicana. Secondo me cattura e descrive molto bene perché il silenzio chiaramente non è un fine ma è un mezzo per incontrare il Signore. Scrive questo gesuita, questa poesia che è scritta in spagnolo e scritta in italiano, per i motivi, il tema, il titolo è il silenzio proprio. In un primo momento il silenzio è pura privazione, carenza, vuoto molesto, il sentirsi strappato da attività e da persone che riempivano. Il silenzio si percepisce come inutile, noioso, perdita di tempo, pieno di un eco confuso, delle cose lasciate indietro, esigenza di compagnia, di attività. Se si oltrepassa questo momento, il silenzio si fa parola. I fantasmi nascosti incominciano a uscire alla luce e a gridare le proprie esigenze. Prima lavoro nella clandestinità, mascherati in attività, progetti e persone, e passavano come inosservati. Però anche la vita sfidata comincia a germogliare più stabile, più profonda, e ci sorprende l'abisso ignorato che sorge dentro di noi stessi, dalla nostra apertura all'infinito. Il silenzio si trasforma in lotta, corpo a corpo, tra i fantasmi, con il suo esercito di paure e le esigenze nuove di una libertà inesauribile. Il silenzio è teso, implacabile, decisivo. Nella lotta qualcosa di me muore, qualcosa ritorna a essere clandestino, qualcosa di nuovo si afferma, segnato tuttavia dai caratteri dell'agonia. Il silenzio si è cristallizzato in un gesto di riposo savio, fatto di certezze infinite, di una vita appena nata. Il silenzio si è rivelato una presenza, sereno rimanere in compagnia, che mi apre lo spazio di un amore discreto, dove si fa consistente la mia armonia. Il silenzio si fa pieno, fiducioso, allegro, riposato, nuovo. Il silenzio è parola agradecida. C'è un termine spagnolo riconoscente, possiamo tradurre così. Con questo scritto, questo gesuita ci ricorda che il silenzio può farci paura, ci fa paura, lo temiamo, possiamo temerlo perché chiaramente ognuno ha il proprio carattere, chi più introverso e più estroverso. Il silenzio può essere appunto noioso, possiamo essere una perdita di tempo, possiamo domandarci perché siamo chiamati al silenzio. Se andiamo oltre questo primo passo, quello che ci ricorda questo scritto, questo gesuita, ci dice che poi prendono le nostre paure, quelle che non vogliamo ascoltare, quelle per cui non vogliamo andare in silenzio, no? Le paure che tutti noi abbiamo dentro di noi, che ci accompagnano, abbiamo paura di guardare, abbiamo paura di guardarci dentro, no? E anche qui la nostra attività, il nostro fare, siamo tutti chiamati evidentemente a fare tante cose, la nostra vita è molto frenetica, però molte volte questa frenesia nasconde appunto il timore di stare con noi stessi, di guardare cosa vive dentro di noi, cosa c'è nel nostro cuore. Continua sempre questo gesuita dicendoci che però se affrontiamo, riusciamo a arrivare a questo stadio, poi c'è un altro passo, che è quello che vi auguro di vivere in questi giorni, no? Queste paure che emergono, queste paure più o meno consce che arrivano a galla, però se poi appunto uno è capace di guardarle, è capace di incontrarle chiaramente nella preghiera, evidentemente, a un certo punto c'è il passaggio successivo, c'è l'incontro di quello che dice questo testo, si può incontrare una presenza che ci fa compagnia, la presenza che poi si rivela come l'altro per eccellenza, ovvero Dio, l'altro. Allora, tutte le tradizioni religiose da sempre dicono che il Signore si incontra nel silenzio. Nel silenzio si può ascoltare la sua parola. Allora questo è il desiderio di questo tempo, anche abbastanza breve, poi in fondo di silenzio, come è stato già accennato, per quello che è possibile, ognuno con i propri schemi, ognuno con le proprie anche esigenze, appunto se qualcuno ha urgenza invece di essere collegato anche col telefonino è un invito invece a usare, a vivere al meglio questo tempo di silenzio, provare a scollegarci dal mondo, dalla realtà che fino adesso ci ha impegnato e ci impegna. Ripeto, ognuno sa quando e come, quello che può fare, quello che può vivere. E non avere paura del silenzio, questo appunto è il mio ultimo invito, sul silenzio stesso. E poi un altro punto, fra i molti che si potrebbero accennare, e questo invece l'ho preso direttamente dal libro di Sant'Ignazio sugli esercizi spirituali, il libro che lui ha scritto, come forse già sapete, lo ripeto io, è un libro che assolutamente non è da leggere, perché non si può leggere, è un libro noioso, è un libro da fare, non da leggere paradossalmente. E a un certo punto, proprio siamo all'inizio di questo libretto, Ignazio scrive questa frase, probabilmente che sapete già perché è molto famosa, dice, sempre una traduzione italiana, non è sapere molto che sazia e soddisfa l'anima, ma sentire e gustare le cose internamente. Allora, in questo tempo di preghiera, in questo anche i miei incontri, non è tanto quello che io vi dico, quello che vi dirò, sono cose che sono sicuro, avete già ascoltato tante volte, avete già sentito, probabilmente le conoscete anche meglio di me. I testi che vi hanno proposto sono testi molto conosciuti. Non è una lezione questa, nel senso non è una, anzi ancora meglio, una lezione di Bibbia, di esegesi, ma i punti che io vi accenno dovrebbero aiutarvi a pregare. E la cosa più importante è proprio la vostra preghiera, non tanto quello che io dico, è quello che lo Spirito, abbiamo invocato lo Spirito, lo invocheremo in tutti questi giorni, quello che lo Spirito suggerisce a voi, non quello che dico io. Quindi l'aspetto più importante è il vostro incontro, scontro con il testo e la parola di Dio. Allora, non è appunto il molto sapere che soddisfa la nostra anima, ma il gustare, questa bellissima espressione di Ignazio, le cose internamente. Allora l'invito che di nuovo vi rivolgo nel silenzio, gustate la parola di Dio, gustate il vostro incontro col Signore, no? Non c'è bisogno di fare tutto, ci saranno alcuni testi, alcuni brani, potete rimanere solo sul versetto, solo su una parola, dove lo Spirito vi parla, dove sente appunto gusto, dove il vostro cuore risuona. Non è, ripeto, nessuno chiede quello che è stato fatto o non è stato fatto, siamo in un altro campo rispetto a quello importantissimo, assolutamente, che è quello intellettuale, anche quello esegetico, questo appunto è il campo dell'incontro, della preghiera vostra personale con Dio. Va bene, per il momento dico questo, passo direttamente al testo che vi propongo per il primo incontro, e inizio del Vangelo di Marco, quindi Marco capitolo 1, versetti 1-13, ripeto, Marco capitolo 1, versetti 1-13, è il prologo di Marco. Sappiamo molto bene che Marco non ha il Vangelo dell'infanzia come hanno Matteo e Luca. Marco non ha il prologo chiaramente come ha Giovanni, no? Un prologo con cui Giovanni inizia, quel prologo così grandioso, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. Però i nostri studiosi del Vangelo di Marco dicono che questa prima parte del Vangelo, questi versetti che vi ho appena proposto, sono appunto il prologo del Vangelo stesso, l'inizio del Vangelo, come appunto poi ascolteremo e sapete, no? Introducono tutto il racconto del Vangelo di Marco. Altra piccola annotazione, ormai tutti gli studiosi sono d'accordo, anche questo probabilmente lo sapete, che il Vangelo di Marco è stato il primo Vangelo a essere stato scritto, con Marco inizia il genere letterario del Vangelo, scritto probabilmente intorno agli anni 70 d.C., siamo proprio al tempo, non si sa bene se prima o dopo, in pieno contemporaneo alla distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani di Tito. Allora abbiamo la possibilità di pregare, attraverso di pregare sul primo testo scritto, comunque l'inizio del primo testo scritto appunto sulla storia, sulla vita di Cristo, riconosciuto dalla Chiesa come canonico, e il primo Vangelo. Con Marco inizia già ad entrare nei Vangeli. Con questa brevissima premessa, appunto il primo versetto del testo dice proprio così, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. L'inizio. Il testo, la parola, diciamo meglio, scusate, la parola letterale greca è l'archè, che è una parola che ha anche grandissime risonanze filosofiche, nella filosofia chiaramente greca, ma ancora di più quello che interessa a noi, risonanze bibliche. È la prima parola che troviamo nel libro della Genesi, l'inizio, la Bereshit ebraica, che è tradotto in greco archè, ma anche appunto la prima parola che troviamo nel prologo di Giovanni. Mentre chiaramente nella Genesi l'inizio della creazione, in Giovanni addirittura quell'inizio ci rimanda addirittura al prima della creazione stessa, prima del tempo, perché era l'inizio in cui il verbo stava presso Dio, no? Questo è invece l'inizio appunto del Vangelo di Gesù Cristo. È l'inizio della buona notizia, perché appunto Vangelo sappiamo che il termine greco vuol dire proprio quello, buona notizia. Nella Bibbia greca alle 70, che è la traduzione appunto greca della Bibbia ebraica, si trova il verbo annunciare la buona notizia. questo caso abbiamo invece un sostantivo, appunto il Vangelo, che appunto è entrato anche chiaramente nella nostra lingua, nella lingua italiana. Nella 70, soprattutto in Isaia, troviamo colui che porta le buone notizie, no? Ma lo ritroviamo anche chiaramente in altri testi, come anche nel primo libro di Samuele. Era un termine usato anche nel mondo laico, usiamo questa espressione. La buona notizia nel mondo greco-romano era la notizia della nascita di un imperatore, soprattutto nella parte orientale dell'impero, no? La nascita del figlio dell'imperatore era la buona notizia. Questo termine viene poi usato molte volte da Paolo, no? Circa 60 volte. Ricordiamo che lettere di Paolo sono scritte prima, cioè i primi testi del Nuovo Testamento sono chiaramente lettere di Paolo, dopo sono scritti i Vangeli. E la buona notizia in Paolo, perché poi troviamo chiaramente anche in Marco, però qual è? La buona notizia è proprio il significato della vita, della morte e della resurrezione, o esaltazione del Signore Gesù Cristo. E quindi possiamo ipotizzare che Marco riprende questa espressione di Paolo, la buona notizia appunto della vita di Gesù, della sua morte e resurrezione, per desiderare scrivere il suo Vangelo. Il Vangelo è questa buona notizia. Il Vangelo chiaramente è la notizia, è quello che poi il lettore sarà chiamato ad affrontare, a leggere, della storia di Gesù che porta al mistero pasquale. E Marco lo usa varie volte questo termine, il Vangelo nei sinottici. Lo troveremo per esempio al versetto 14, dopo proprio questo il testo che vi presento io, no? Convertitevi, credete al Vangelo, che è poi l'espressione che abbiamo usato nel mercoledì delle ceneri. A un certo punto in Marco, per esempio al capitolo 8, 35, dice: perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, della buona notizia, la salverà. Al capitolo 14, 9: in verità vi dico che dunque in tutto il mondo sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure il suo ricordo ciò che egli ha fatto. Chiaramente qua si riferisce all'unzione della donna per Gesù, no? Una buona notizia. Dove era annunciato il Vangelo, era annunciato anche questo episodio. E quindi possiamo dire che l'inizio del Vangelo è questo, è il Vangelo appunto dell'evento di Gesù Cristo. E allora appunto il Vangelo viene di Gesù Cristo, e anche qui c'è un collegamento chiaramente con Paolo. Già in Paolo ormai Gesù Cristo è diventato un nome proprio, quasi fosse Cristo un cognome. Sappiamo invece che Cristo, la traduzione greca del termine ebraico Messia, l'unto, e il Messia chiaramente aveva connotazioni legali, i re di Israele venivano unti, erano loro i Messia. Ricordiamo per esempio, fra le tante possibili citazioni, la storia di Samuele, che viene inviato a ungere Davide come nuovo re di Israele al posto di Saul. Siamo al primo libro di Samuele, ma anche lo stesso Saul chiaramente era stato unto re di Israele. Allora, quindi Gesù è il Cristo, è il nuovo re di Israele, è il figlio di Dio, come poi sarà attestato, no? Proprio in questo brano. Alla fine del Vangelo però capiremo e comprenderemo cosa significa essere Messia, figlio di Dio. Anche qui c'è una grande inclusione nel Vangelo, fra l'inizio e praticamente la conclusione, siamo al capitolo 15, versetto 39, quando sarà il centurione, il pagano, che confessa davanti alla morte in croce di Gesù, costui veramente era il figlio di Dio. E allora, per arrivare a capire il Vangelo, chiaramente bisogna partire dall'inizio, ma poi arrivare fino alla conclusione della croce. Cosa vuol dire che Gesù è il figlio di Dio? È l'inclusione appunto che riguarda tutto il Vangelo, il suo inizio e la sua conclusione. Anche qua è interessante, questo Vangelo di Gesù Cristo può essere letto in due modi, come dicono sempre gli studiosi. Questo complemento di specificazione, che chiaramente in greco è un genitivo, può essere letto come il Vangelo che è di Gesù Cristo, quindi il cui soggetto è Gesù Cristo, ma chiaramente soprattutto come oggetto, cioè di che cosa parla il Vangelo? Parla di Gesù Cristo, il Vangelo su Gesù Cristo. Allora già questo versetto iniziale ci introduce a tutto quello che sarà poi il racconto che Marco svilupperà nel suo Vangelo, che è il più corto, il più breve di tutti i Vangeli. E dopo questo inizio continua sempre il testo, come è scritto nel profeta Isaia. Comincia subito con una citazione dell'Antico Testamento, vengono citate le Sacre Scritture. Questo anche ricorda che la comunità a cui rivolta il Vangelo di Marco era una comunità che aveva consonanze con le Sacre Scritture, conosceva le Sacre Scritture, con una comunità in cui sicuramente c'erano ebrei che avevano accolto la notizia di Gesù Cristo, che erano appunto familiari con l'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, che per loro chiamiamo nell'Antico Testamento. Qui viene citato il profeta Isaia. Per essere più chiari, anche questo però, per la precisione per capire anche come nell'antichità c'era sicuramente un modo diverso di citare i testi rispetto a quello che faremo noi oggi. Non è semplicemente un testo di Isaia, ma Marco combina Isaia 40, capitolo 40, versetto 3, quindi siamo nel secondo Isaia, con due altri testi dell'Antico Testamento, con Esodo 23:20 e Malachia 3:1. Isaia 43, Isaia capitolo 40, versetto 3 dice: nel deserto prepara la via del Signore, appianata nella steppa la strada per il nostro Dio. Mentre il libro dell'Esodo dice: ecco, io mando un angelo davanti a te per costruirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Malachia dice al capitolo 3, versetto 1: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a te, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Ma tutti questi tre testi cosa ricordano? Parlano evidentemente dell'Esodo, chiaramente l'Esodo, il libro dell'Esodo, ma anche Isaia e Malachia, in cui in questo caso parlano del secondo Esodo, del ritorno dall'esilio, dell'entrata nella terra promessa, preparare una strada per questo, per entrare nella terra promessa. Questo è l'invito che i profeti rivolgevano al popolo, e questo è l'invito che mi ha rivolto noi oggi: appianare, preparare una strada per entrare anche nella terra promessa. Egli ti preparerà una strada, questo messaggero. Allora, anche questo testo è importante, perché dice: non siamo semplicemente noi a dover preparare la strada, ma qualcuno che Dio ci manda a preparare la strada. Allora, chi il Signore invia, che ci invia per preparare la strada per entrare nella terra promessa in questo momento oggi? Chiaramente il testo, come poi sappiamo e vedremo, si rivolge a Giovanni, si riferisce a Giovanni. Per noi chi è adesso questo messaggero che prepara la strada per il Signore nella vostra vita di coppia, nella vostra vita personale? E allora, appunto, voce di uno che grida nel deserto: preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Anche qui ripeto: preparare la strada, raddrizzare i sentieri. Questo inizio di Quaresima, chiaramente un testo evidentemente molto quaresimale, i nostri sentieri da raddrizzare per poter entrare nella terra promessa. E quello che dice il testo, ci ricorda il testo, che quello che il Signore predice, perché chiaramente è il Signore che parla attraverso evidentemente la citazione dell'Antico Testamento, si realizza. Quella voce di uno che nel deserto assume un volto, assume un nome, la voce diventa Giovanni Battista. E allora qui incontriamo un altro tema del nostro ritiro di oggi, anzi incontriamo il tema del nostro ritiro di oggi, il deserto. Il deserto è questo altro aspetto che sappiamo molto bene. Nella scrittura il luogo dove si incontra Dio non è un luogo romantico, non è il luogo appunto della bellezza, ma è il luogo dove il popolo viene messo alla prova e dove il popolo non riesce a superare la prova. È il luogo della ribellione. E allora invece, che cos'è il deserto per noi? Che cos'è? I nostri deserti, che luoghi sono? In cosa si trasformano? I luoghi di prova sicuramente, perché questa è la definizione stessa di deserto, ma sono la possibilità per la conversione, per trovare la strada, o lì ci perdiamo, personalmente come coppia. E dice il testo, continua: Giovanni si presentò a battezzare nel deserto, appunto Giovanni il Battista, chiaramente predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Di conversione. Cosa vuol dire, ripeto, per noi convertirci? Sapendo che il battesimo, chiaramente, in Giovanni non ha il senso del battesimo che abbiamo vissuto noi, che viviamo noi come sacramento, che fonda il nostro essere cristiani. Riprendo un attimo, ritorno un attimo casomai indietro sul tema della strada, che è tipico del secondo Isaia, no? Secondo Isaia, che è questa parte del testo di Isaia fra il capitolo 40 e 60, c'è queste immagini bellissime e particolarmente che colpiscono la nostra immaginazione, di questa strada che attraversa appunto il deserto, una strada che però attraversa un deserto che a questo punto può fiorire, può diventare luogo di vita. E il tema della strada sarà molte volte ripreso nel Vangelo di Marco, come la strada che Gesù e i discepoli percorrono. E Gesù chiaramente è un profeta itinerante che è sulla strada, ma è anche una metafora del cammino del discepolato. Essere discepoli vuol dire appunto essere per strada, seguire Gesù. Al capitolo 10 di Marco si dice: mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano stupiti. Allora, anche questa immagine può accompagnare la nostra quaresima, il nostro stare nel deserto. Non camminiamo da soli, Gesù cammina con noi, queste strade che sono da realizzare, che sono da sistemare, perché Lui cammina davanti a noi e prepara Lui per noi. Tornando invece a Giovanni, appunto Giovanni è quel messaggero che, di cui parlava il libro dell'Esodo, è Malachia, è quella voce di Isaia, la voce lì nel deserto, è il precursore. Proclama il battesimo, il verbo proclamare è proprio quel verbo che viene usato nell'antichità da parte degli araldi, dei sovrani, per annunciare le buone notizie o per annunciare qual è la volontà del sovrano. È lo stesso termine che poi caratterizzerà l'attività di Gesù, che Gesù proclamerà la buona notizia, Gesù proclamerà il Vangelo. E qui c'è la differenza chiaramente evidente fra Gesù e Giovanni. Giovanni chiaramente invita alla conversione, questo è il suo ruolo, questa è la sua funzione. Gesù si invita alla conversione, ma perché la sua conversione è una buona notizia, è una vita bella a cui siamo invitati. E poi il battesimo, stavo dicendo. Il battesimo, sappiamo che il verbo battezzare significa immersione nell'acqua, immersione completa, totale, tanto che per i cristiani si immergevano nell'acqua e poi uscivano dall'acqua, questo era il battesimo, così veniva celebrato. Il battesimo di Giovanni è un lavaggio rituale di conversione, un rito di iniziazione? Non lo sappiamo bene, probabilmente poco ci interessa in questo momento. Sicuramente è un segno di conversione, di metanoia, questo è proprio il termine usato chiaramente in greco, che è rimasto poi in italiano anche per dire conversione. E metanoia letteralmente vuol dire andare oltre il pensare, no? Andare oltre il pensiero, oltre quello che ne possiamo immaginare e pensare. Allora, a quale conversione chiaramente siamo chiamati oggi, che va oltre quello che ne possiamo immaginare e pensare, oltre i nostri schemi. Sicuramente il battesimo di Giovanni aveva qualcosa di originale che appartiene solo a lui, tanto che appunto è passato alla storia non solo in testi cristiani ma anche in altri testi come Giovanni il Battezzatore. Non era semplicemente un lavaggio tipico degli giudei con cui si purificavano, era tipico per i giudei di quel tempo fare molte abluzioni, anche questo lo sappiamo da altri testi del Vangelo. Oppure pensiamo semplicemente alle nozze di Cana, quelle grandi cisterne su cui Gesù trasformava in vino quell'acqua che era lì contenuta, probabilmente serviva per i rituali di purificazione. Quello che è Giovanni per qualcosa di diverso, perché sono le persone che devono andare da lui, recarsi da lui, ed è lui che le battezza. E questa conversione appunto richiedeva il perdono dei peccati, questo era il cambiamento cui era richiesto. Indicava una disposizione interiore, un simbolo di perdono che si spera di ricevere. In questo caso la confessione dei peccati precede il battesimo di penitenza. Che questo è interessante, detto molto velocemente, la differenza fra Giovanni e Gesù. Uno si reca da Giovanni quando è già pentito e Giovanni attesta questo pentimento. Sappiamo che Gesù invece incontra il peccatore prima che si penta e lo accoglie prima che si penta, è l'incontro con Gesù che poi permette la conversione. E vengono da lui da tutta la Giudea e da Gerusalemme. Questo ci ricorda il testo, dice appunto questo Marco. E questo ci ricorda come Giovanni fosse molto popolare in quel tempo. E come ricordano anche altre fonti extravangeliche, come Giuseppe Flavio dice. Giuseppe Flavio nelle sue storie ricorda anche la figura di Giovanni. E le persone vengono battezzate nel fiume Giordano. Anche questo è un dettaglio secondario, perché il Giordano è il fiume simbolico che separa la terra promessa dal deserto. È il fiume che poi gli ebrei avevano dovuto attraversare per entrare nella terra promessa, che hanno attraversato non con Mosè, che ormai era morto, ma con Giosuè. E Giosuè è il suo nome di Gesù. E la figura di Giovanni viene descritta in maniera molto chiara, una figura che sappiamo molto bene, austera, vestito di peli di cammelli, mangiava appunto locuste, ci cibava di miele selvatico, e ricorda chiaramente le figure dei vecchi profeti, ricorda Elia. A un certo punto, nel secondo libro dei Re viene detto, era un uomo peloso, una cintura di cuoio gli cingeva i fianchi, e gli disse, questi è Elia. Allora chiaramente c'è un parallelo che poi sarà ripreso nel Vangelo fra Giovanni ed Elia. Sia le locuste sia il miele selvatico vengono citati nella Bibbia, quindi Giovanni è chiaramente un personaggio biblico che si ricollega ai profeti della scrittura. Cosa annuncia però Giovanni? Che arriverà uno più forte di lui, dopo di lui. Allora Giovanni in maniera molto chiara e evidente dice che non è lui quello che bisogna attendere, ma c'è uno che è più forte di lui, e Gesù si presenterà a un certo punto come colui che è più forte. Giovanni non è addirittura degno di slegargli i sandali. E questa è l'immagine che rievoca la relazione tra padrone e schiavo. Lo schiavo è chiamato a slegare i sandali del padrone. Questo chiaramente per far capire e comprendere come Giovanni si posiziona, secondo Marco, di fronte alla figura del Cristo, di Gesù. E Gesù avrà il potere di battezzare il Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quello che abbiamo pregato prima, è il vero protagonista di ogni ritiro, di ogni tempo di preghiera, di esercizi, di quello Spirito che appunto abbiamo ricevuto nel battesimo, quello che dice appunto Giovanni, no? E il parallelo porta anche qui di nuovo al libro di Ezechiele, che abbiamo anche ascoltato, Ezechiele 36, 25, 36, dove Dio rinnoverà appunto il popolo di Israele, ripulendolo con acqua, quindi appunto col battesimo con l'acqua, però soprattutto mettendo in loro un nuovo spirito. Vi purificherò da tutte le vostre sozzure, da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi quel di pietra e vi darò un cuore di carne. Possiamo quindi dire, ricordarci che il battesimo di Giovanni è una preparazione per un profondo rinnovamento di tutto il popolo. Però questo rinnovamento non avverrà attraverso Giovanni, ma attraverso Gesù, attraverso quello che è più forte. E qui entra a questo punto in gioco il secondo personaggio di questo testo, che è appunto Gesù. Il lettore, cioè noi sappiamo chi è Gesù, sappiamo che Gesù è figlio di Dio, Gesù Cristo, figlio di Dio. Ma a questo punto il testo ci ricorda che Gesù arriva da Nazareth, anche qua, un altro aspetto che conosciamo molto bene. Nazareth in quel tempo, i tempi di Gesù, era un villaggio insignificante della Galilea. Dicono gli studiosi che aveva circa probabilmente 500 abitanti, era un piccolo paese. E si trova nella Galilea, la Galilea delle genti, come citano altri testi, in questo caso ricorderà il Vangelo di Matteo, no? La Galilea non era Giudea, che era al centro della religione ebraica, la Galilea è una regione contaminata da gente pagana, questo ai tempi della prima deportazione, la distruzione della regione del nord, quando gli Assiri appunto hanno vestito lì del nord, avevano quindi deportato molti degli ebrei che li vivevano, avevano invece portato altre genti di origine pagana. Era quindi una regione mista, i galileani venivano considerati appunto ebrei di seconda classe, anche questo lo conosciamo. Anche qua possiamo citare un altro episodio famosissimo, quando appunto Pietro aspetta Gesù mentre viene processato, gli viene proprio rinfacciato il fatto che il suo accento è della Galilea, e gli viene rinfacciato con disprezzo questo ci fa intuire quel testo. E durante i tempi di Gesù la Galilea era governata da Erode Antipa, che era uno dei figli di Erode il Grande, era densamente popolata, aveva un'agricoltura sviluppata per quei tempi e una fiorente industria di pesca, che questo non ci stupisce, i pesci di Gesù sono pescatori, questo era grazie appunto al lago di Galilea. Erode Antipa fonda diverse città ellenistiche, tra cui Sepphoris, che si trova a poche miglia da Nazareth. È molto vicino a Nazareth, questa grande città che costruisce Erode Antipa. Questa piccola notazione, perché è interessante che i Vangeli non citano mai che Gesù passò per questa città. Gesù sembra, da quello che sappiamo, evidentemente dai Vangeli, che si tiene lontano dalle grandi città ellenistiche. Gesù incontra le persone nelle piccole città, nei piccoli borghi, in quei luoghi che diremo oggi di periferia. E sappiamo, sempre continua il testo, che Gesù si fa battezzare da Giovanni, condividendo quindi la condizione del suo popolo, e quindi anche la richiesta di conversione. In questo testo di Marco non c'è nessun dialogo tra Gesù e Giovanni. L'Evangelista non ci presenta un dialogo fra i due personaggi. Continua il testo, che dopo il battesimo risalendo, e questo ci fa comprendere come appunto il battesimo vuol dire che Gesù si è immerso, è sceso nelle acque per poi risalire. A questo punto Gesù, ma solo Gesù, dice il testo, vede i cieli che si aprono e scendere su di lui lo Spirito Santo che diventa sempre di più il vero protagonista di questo testo. Cosa vuol dire? I cieli che si aprono nella scrittura chiaramente rappresentano la possibilità di un dialogo tra l'uomo e Dio. Questa metafora, questa immagine rappresenta proprio come Dio entra in collegamento, entra in relazione, in dialogo con l'uomo, con l'umano. E ha sicuramente anche un significato escatologico di fine dei tempi, quando appunto Dio incontrerà l'uomo si potrà incontrare e vedere il Signore faccia a faccia, usando l'espressione della scrittura. Fra le tante citazioni che si possono fare dell'Apocalisse, appunto, poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e verace, e li giudica e combatte con giustizia. Apocalisse 19:11. Quello che soprattutto per interesse a noi di questa immagine ci ricorda che il battesimo di Gesù è il luogo dove Dio incontra l'uomo, dove il cielo si apre e tocca la terra, dove il divino incontra l'umano. E lo Spirito sappiamo che è paragonato a una colomba, non sappiamo bene perché Marco usa questo simbolo. La colomba compare nella scrittura come all'inizio della creazione, è la colomba che Noè invia dopo il diluvio, però non comprendiamo bene, almeno diciamo meglio gli studiosi non comprendono bene se questo ha una connessione, no? L'aspetto importante, quello che però è fondamentale, è sottolineare che quei cieli aperti rappresentano che appunto lo Spirito discende, lo Spirito raggiunge l'umanità di Gesù. A questo punto non schema che coinvolge l'aspetto visivo, che questo è importante, lo ritroveremo in questo passaggio dal vedere al sentire, appunto dall'aspetto visivo si passa al senso dell'udito. La voce in questo caso combina di nuovo la divina trascendenza e la presenza, la possibilità di ascolto. Chiaramente la religione biblica è una religione dell'ascolto. Shema Israel, ascolta Israele, più che una religione della visione. A questo punto è l'uomo Gesù che sente una voce del cielo che conferma quello che noi come lettori già sappiamo. Tu sei mio figlio amato, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. A questo punto anche il passaggio di Gesù nel Vangelo di Marco ha questa conferma che lui è il figlio del Padre. Ancora meglio, il testo dice il figlio amato. Questa espressione è importante, ovviamente la sappiamo già, la ribadisco, perché la stessa espressione in greco è identica sia nella Bibbia 70 sia in questo testo di Marco, la stessa espressione che è usata per definire e descrivere Isacco. Isacco è il figlio amato di Abramo, è il figlio della promessa, il figlio che Abramo e Sara hanno aspettato per così tanto tempo che ormai avevano perso la speranza di averlo. Ma ancora di più sappiamo che Isacco è conosciuto per il cosiddetto sacrificio di Isacco. Isacco è un personaggio secondario poi nella scrittura, cioè è schiacciato fra Abramo, suo padre, e suo figlio Giacobbe. Cioè il ciclo di Abramo, il ciclo di Giacobbe, e Isacco praticamente quasi non compare. Come sappiamo molto poco, però evidentemente lui, la figura di Isacco è legata a queste storie, il sacrificio di Isacco. Anche qui è interessante, per essere più sicuri, più precisi, noi lo chiamiamo sacrificio di Isacco, ma Isacco non viene sacrificato. Tanto che in ebraico gli ebrei la chiamano la legatura di Isacco. Isacco viene legato per poi essere sacrificato, ma sappiamo bene che quando Abramo, dice il testo, solleva il coltello per uccidere il figlio, l'angelo del Signore ferma e blocca la sua mano. Che cosa può illudere allora invece questa citazione qua? Gesù è il vero Isacco, lui verrà sacrificato. Nel rapporto col Padre speciale si adombra questa profezia che poi è la croce che caratterizzerà tutto il Vangelo, su cui culminerà tutto il Vangelo. E quindi a questo punto abbiamo un testo di Marco, ci ha spiegato, ci ha introdotto sul battesimo di Gesù, che diventa un punto nodale. Questo sono d'accordo tutti gli evangelisti, in maniera diversa, ma sono pure diverse, soprattutto forse Giovanni ha un accento appena velato su questo, ma il battesimo di Gesù è un punto di svolta nella sua vita. Quel momento Gesù, nella sua umanità, ha una teofania particolare, ha una consapevolezza propria di chi è e di cosa è chiamato a vivere nella sua missione. Nel battesimo Gesù ha una profonda intuizione del suo essere appunto figlio e che Dio è suo padre. E allora a questo punto dice il testo in maniera diretta e quasi brutale che quello stesso spirito che ha ricevuto nel battesimo, questo spirito che gli ha dato la possibilità e la grazia di sentirsi figlio del Padre che è nei cieli, dice il testo letteralmente lo getta nel deserto. Il verbo greco è molto forte, lo getta, è gettato. Non ha possibilità quasi di scelta, è quasi brutale questo verbo, no? Nel deserto. Quel deserto di cui parlava prima il testo di Isaia, di cui parla Giovanni, quelle strade della prima nel deserto, con Gesù è chiamato a fare lo stesso percorso a cui siamo invitati tutti, a cui siamo invitati anche noi in questi giorni. Anche noi siamo a modo nostro gettati nel deserto. Ed è lì messo alla prova da Satana, la prova. Altro verbo che ritroveremo in questi giorni, perché il deserto è chiaramente il luogo della prova. E qui non c'è una contraddizione, anche questo lo riprenderemo, fra il suo essere figlio, il figlio amato, l'essere gettato nel deserto e di essere messo alla prova. L'essere figli vuol dire, secondo la scrittura, chiaramente essere messi alla prova. E la prova, dice il testo, è legato al suo essere appunto questo luogo di deserto, che non è un luogo assolutamente romantico, è bello, ma è un luogo dove si rischia di morire, dove la vita viene messa in discussione, dove si incontrano animali selvatici. È interessante questi animali selvatici che possono rappresentare chiaramente, evidentemente, le bestie pericolose, mortali, ma possa essere anche letta in maniera probabilmente più esistenziale, come quegli animali che abbiamo dentro il nostro cuore, che gli emergono nel nostro silenzio, quelle voci che ci torturano, che non ci lasciano in pace. E nel deserto Gesù incontra il nemico, incontra Satana, lui che ha appena avuto questa forte esperienza di Dio. Subito dopo lo Spirito lo gettò nel deserto e vi rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le fiere e gli angeli lo servivano. I 40 giorni che questo riprenderemo rimandano chiaramente un numero evidentemente simbolico, rimandano ai 40 anni dell'Esodo e i 40 giorni di via nel deserto. Predicare un tempo che è una pienezza, non è un tempo puntuale, è una generazione, 40 anni, è una vita. Allora il deserto è un luogo che attraversa la vita, non è che si vive solo una volta. Ma il deserto diventa luogo ambivalente, perché questo è fondamentale, di prova e di incontro con il divino, con Dio. E allora così termino questo primo momento. Se a causa della caduta, se a causa del cosiddetto peccato originale, l'uomo ha lasciato il paradiso, la creazione riconciliata, ora in questo deserto Gesù può stare e rimanere con le vesti ostili. Al suo tempo incontra gli angeli che lo servono. Questa immagine ci dà quasi l'idea di una creazione che è riconciliata, una creazione che ritorna al piano originale del Signore, una creazione in cui c'è una riconciliazione fra l'uomo e la creazione stessa, a pesar dalle bestie. Gesù può vivere con queste bestie selvatiche. Si realizza il piano originale di Dio, ma stando nel deserto, non andando via dal deserto, e quell'armonia tra il creato e l'uomo, ripeto, il piano che Dio ci ha chiamato, e che il peccato, chiaramente questa lettura evidentemente teologica che la scrittura ci dona, invece questa armonia che il peccato ha rotto. Allora così termina questa prima parte del Vangelo di Marco, questo Vangelo, il Vangelo, la buona notizia è questa, la buona notizia è Gesù, che è il figlio amato, che può vivere e vive nel deserto, che viene tentato come noi siamo tentati, ma che nel deserto vince tentazioni, attraversa, per dire meglio, che questo lo ripeteremo, attraversa tentazioni e incontra e ritrova quello che è il piano generale di Dio. Allora, ci sono delle domande, non so se è il caso di leggere, tanto le avete, quindi le affido a voi. Vi lascio con questo testo. Ripeto, il testo anche a modo suo è ricco, potete rimanere solo su una parte del testo, la prima parte, la seconda, la parte conclusiva, vedete voi. Dove più vi parla appunto lo Spirito, dove più vi getta lo Spirito.